Pieni di vita, la radio in mano ai ragazzi
per raccontare, ascoltare e stare insieme.
Eccoci cari ascoltatori con la trasmissione Pieni di vita, e già il titolo dice tutto. Ecco, in studio con me abbiamo Don Marco, abbiamo Paolo, abbiamo Giulia.
Buongiorno.
E il nostro super regista Angelo Sibelli che ci accompagna sempre. Di che cosa parliamo oggi, ragazzi?
Allora, oggi sarà una puntata un po' più diversa rispetto al solito. Non ci sarà una classica intervista, nel senso che io e Giulia ci siamo un attimo interrogati sul perché l'oratorio spesso nella nostra società viene visto un po' meno presente nella vita dei giovani. E allora il nostro compito è stato proprio quello di chiedere ai nostri coetanei, ai compagni di scuola, quali fossero i loro dubbi. E quindi cercheremo insieme anche Aldone e all'Antonella di rispondere tutti insieme a queste domande per aiutare anche loro a
mostrare
che l'oratorio, certo, in realtà è un bel posto in cui stare.
Beh, già io che vedo cosa fate, ragazzi, vi dico veramente che siete super, ecco, un bel complimento, perché siete veramente super, molto attivi, c'è molta partecipazione, molte attività che comunque coinvolgono, e questo insomma è già detto tutto.
Esatto, ad esempio una prima domanda che è sorta dai ragazzi è stata: quali potrebbero essere quelle cose che portano un ragazzo a entrare dentro il mondo della chiesa, della religione? Quindi questo io direi di chiederlo, ecco, al Don.
Domandona proprio, cioè si parte con il botto.
Già.
Come fare ad entrare nel mondo della chiesa? Io direi come fare ad avere un percorso di fede. Beh, innanzitutto credo che si debba partire da un desiderio, il desiderio delle domande più profonde che ciascuno ha, Quindi anche chi dice: ah, io sono lontanissimo dalla chiesa, piuttosto che magari mi ricordo forse qualche cosa del catechismo che ho fatto alle elementari, in realtà ha in sé un desiderio di felicità grande. E uno a un certo punto dice: ma questa felicità da dove mi deriva, no? Oppure dove la cerco? Ed ecco che da lì poi incomincia a porsi davvero dei percorsi da poter intraprendere, no? Ecco, la chiesa, o comunque quello che può essere impropriamente, come diciamo, la religione, dice che questo desiderio di felicità nasce da una mancanza. La mancanza è proprio questa relazione, la relazione anzitutto con il Creatore, con Dio stesso, e poi questa mancanza si sviluppa, o comunque prende tutte le sue sfaccettature, nei vari ambiti della vita. Ecco perché è importantissima la relazione, l'amicizia, la condivisione, il crescere insieme, l'imparare. Sono tutte cose che ti fanno intuire che c'è una radice di bene che viene da qualcuno che ti precede e che ti ama, ha un progetto di bene su di te. E quindi qualsiasi esperienza può essere l'aggancio per poter entrare in oratorio, entrare a prendere in mano proprio la propria vita e fare un percorso. Quindi non c'è un ambito specifico, si può partire da tantissime esperienze, da tantissime domande, da tantissimi stati di vita. E quindi
sì, sono percorsi molto individuali, esatto, secondo me questi,
esatto.
Percorsi individuali, perché uno si può trovare in un momento della vita, incontro una persona e questa persona è significativa per il suo futuro, per il suo percorso. Altre volte magari sono delle circostanze, giusto?
Esatto.
Che ti portano...
Dico, l'importante, allora, questa cosa è data per assodata, nel senso che tutti ce l'abbiamo, bisogna un po' tirarla fuori, no? Bisogna un po' riflettere anche, bisogna un po' anche cascarci dentro in qualche circostanza. Quello che sarebbe drammatico è se non ci fosse però una proposta, un luogo, delle persone, dei sacerdoti, degli educatori che sono lì a, come si dice evangelicamente, a seminare, no? A sempre gettare le proprie reti, e nella speranza, appunto, visto che è il tema un po' di quest'anno che ci accompagnerà fino al giubileo, che qualcuno davvero possa cogliere questa occasione per trovare quella fonte della propria felicità, ma anche la risposta alle proprie domande profonde. Ecco,
no, volevo chiederti una cosa, Don. Tu che comunque hai visto più esperienze, più luoghi, secondo te i ragazzi adesso dov'è che quella mancanza che dicevi, dov'è che la vanno a ritrovare se non all'interno dell'oratorio? Perché comunque io e Giulia siamo cresciuti ritrovando questa mancanza, per colmare questa mancanza siamo andati all'oratorio. I giovani di adesso dov'è che la trovano esattamente?
questa mancanza ce l'hai dentro, nel senso che è una cosa che ti punge. Io non stigmatizzo neanche tutte quelle esperienze che di solito uno dice: ah, sto facendo un percorso, sto facendo delle esperienze, voglio provare. Ad esempio, un ospite che è stata proprio qua a Saronno in una di queste sere, proprio ha detto così, un'attrice, Beatrice Fazzi, che ha tenuto una testimonianza bellissima, ha detto anche lei ha fatto delle esperienze, però un conto è fare delle esperienze un po' come l'ape che va su tutti i fiori cercando il polline, eccetera. Un conto è a un certo punto prendere in mano seriamente la tua vita, no? E allora non è che c'è un luogo, oppure si dice: ah, quel ragazzo lì o quella tipologia di ragazzi vanno a cercarla per dire in discoteca, ed è totalmente sbagliato, perché l'importante è essere aperti a una risposta, oppure accogliere quell'incontro che può venire da alcune persone, da un educatore, perché no, da un prete che si trova lì, ecco. E poi essere capaci di farla maturare nel proprio intimo, e anche tornandoci su, e anche affidarsi, ecco, trovare il coraggio per poter mettere, non in piazza, però proprio di fronte a se stessi, le domande fondamentali, anche partendo da: perché esisto, perché Dio mi ha dato questo dono della vita, no? A chi mi rivolgo? Ha un senso la mia esistenza, la mia giovinezza? Qual è il mio progetto? Qualcuno ha un progetto di bene su di me? Ecco, quindi dove vanno a trovarla? Non lo so, l'importante è appunto non rimanere imbrigliati in una di queste esperienze, che qualsiasi cosa, anche persino, per dire, adesso lo dico impropriamente, persino anche un'esperienza di chiesa che ti chiude, non ti apre la vita al mondo, può essere una gabbia, no? L'importante è trovare appunto un proprio equilibrio, un proprio percorso, ma soprattutto affidarsi, cogliere l'occasione.
Bene.
A proposito di domande,
oggi
ecco. Sentiamo la Giulia, cosa dice?
Questa, vabbè, è una domanda un po' più personale, diciamo. Ci sono dei momenti della vita in cui ti ritrovi a sentirti distante da Dio, da Gesù, e altri momenti invece della vita in cui invece lo senti molto vicino. E la domanda che viene spontanea è: cioè, sono io oppure Gesù che dice no, lasciamola crescere? Cioè, c'è dietro un qualcosa?
Ah, devi partire sempre da questo presupposto, che noi la vediamo dalla nostra prospettiva, però giustamente dobbiamo ricordarci ciò che appunto attesta la scrittura. Il Signore è sempre lì che bussa alla tua porta e trova qualsiasi stratagemma pur di venirti a salvare, no? Quindi ci sono momenti della vita in cui sei tu più sordo a una chiamata, piuttosto che ad individuare questo passaggio nella tua esistenza. Altri momenti che ti senti più predisposto, oppure capita anche qualcosa, qualche esperienza bella, qualche relazione. Pensate quando vi innamorate, che uno dice io vedo il mondo in maniera diversa, ecco, quel riflesso lì, uno dice non lo faccio da me, non lo vado a comprare all'Esselunga, per dire, ma è qualcosa che è capitato e che mi parla, dice che io sono predisposto, predisposta a questa felicità, no? Poi personalmente io dico, ci sono state tantissime fasi anche all'interno del periodo del percorso del seminario che mi hanno visto magari più legato, nel senso che vivevo intensamente la preghiera, altri un po' di aridità, però non è mai mancata la sua presenza, no? Se uno sa cogliere, come diceva un personaggio che non c'entrava della chiesa, però Steve Jobs, per dire, i puntini che sono quelle occasioni di incontro in cui Dio ti parla e poi li metti insieme, ecco, capisci che c'è un progetto su di te. Per dire, io dopo la terza media non volevo più andare neanche a messa, eppure c'è stata quell'occasione, quell'incontro con un sacerdote, ma così fortuito, in cui mi ha detto a me, ai miei cugini, siccome frequentavamo la parrocchia di fianco a quella mia natale, cercavano degli animatori per l'oratorio feriale. Ho detto perché no, così mi
sentiamo,
è
un'esperienza,
esatto,
certo.
E poi da lì è ripartito tutto, quindi non mi sono, cioè, il Signore è sempre stato al mio fianco, Io volontariamente, involontariamente, solo Dio lo sa, per citare San Paolo, sono stato più vicino o più lontano, però ecco, l'importante è accorgersi di questa vicinanza e avere sempre bene nella propria coscienza il fatto che puoi ripartire in qualsiasi momento, quindi...
Ha detto una cosa molto importante, sapersi ascoltare, cioè nei momenti così dove non sai che scelta fare, cosa prendere, o come dici tu c'è un avvicinamento, un allontanamento, bisogna sapersi ascoltare, fermarsi e chiedersi ma come sto meglio io, cosa è meglio per me? Ecco, secondo me la risposta poi viene da sé, perché quando tu hai quel tuo benessere che ti fa capire che quello che stai facendo è bene, è un bene per te, è un bene per gli altri, allora vai su quella strada lì. Però ci vuole sempre il momento di riflessione in tutte le cose.
Questo la Chiesa lo sa bene, infatti durante tutto il periodo liturgico dell'anno, cui è scandito praticamente il calendario liturgico con le feste, eccetera, pone proprio due periodi molto forti, l'Avvento e la Quaresima, in cui sono tempi in cui uno innanzitutto attende,
di pausa, ecco.
Attende, riflette, ha la possibilità anche di fare un po' di ordine sui propri sentimenti, le proprie emozioni e quindi poi ripartire, ecco, come mi trovo di fronte a te, Signore, per dire, potrebbe essere una domanda.
Ecco.
Io adesso invece avrei una domanda che è un po' più per Giulia, nel senso mi è stato chiesto se alla fine comunque l'esperienza dell'oratorio mi sia servita in qualche modo per crescere. Non ti è mai capitato, Giulia, magari nel tuo percorso di avere un momento e di dire cavoli, meno male che c'era l'oratorio?
Sì.
Sì, Giulia, sviluppa un po', sì.
perché, cioè, è difficile. Nel senso che magari non te ne accorgi nel momento stesso, ma te ne accorgi più avanti, magari anche quando cresci e vedi... Adesso sembra che c'ho
90 anni.
Però, cioè, alla fine io ci sono cresciuta in oratorio. Cioè, è assurdo, ma ho fatto praticamente 17 anni della mia vita buttata in oratorio grazie ai miei genitori, no? E quindi vedere magari anche altri ragazzi che entrano in questo nuovo mondo e tutto mi dà una gioia che, cioè,
capisci,
è più
che,
di quello che,
ecco, che tu lì
vissuto.
Stai bene, no?
Esatto. Dunque, un po' una seconda casa,
è
diciamo.
Un po' una seconda casa, e su questa seconda casa facciamo un intervallo.
Malinconia e settembre sono due sinonimi che ti fregano sempre se sei un po' giù e guardi l'orizzonte che sembra quasi muoversi ma lui resta lì fermo, a sparire sei tu. Brilliamo nella notte, di giorno ci muoviamo come ombre, però tu non barare, se fai mamma non mamma con un fiore tatuato ti darà sempre lo stesso risultato. Ci son cascato mille volte ed altre mille ci ricascherò, lo so, non ti dovrei promettere un futuro che non ho. Voglio restare per giocare col vento, con te che cerchi stelle sul tetto, da dentro un sacco appena in due. Tu m'hai lasciato fuori, 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 da solo con i fiori, 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 fiori. Ci svegliamo abbracciati tra mille crepacuori, mi dici sei romantico, romantico, romantico amori. Malinconia e settembre sono due sinonimi che ti fregano sempre se sei Keith Moon. Noi rimaniamo i soliti stupidi ipocriti che litigano solo per amarsi un po' di più. Ed è già notte, due vite sono comunque troppo corte per stare in equilibrio. Si arriva al punto critico e si scoppia come litio. E tu volevi un cane, io un figlio, per dire. Son cascato mille volte ed altre mille ci ricascherò, lo so, non ti dovrei promettere un futuro che non ho. Voglio restare qui a giocare col vento, con te che cerchi stelle sul tetto, da dentro un sacco appena in due. Tu m'hai lasciato fuori, 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 da solo con i fiori, 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 fiori. Ci svegliamo abbracciati tra mille crepacuori. Sono cascato mille volte ed altre mille ci ricascherò. Lo so, lo so. Romantico, romantico, romantico però. Voglio restare qui a giocare col vento, con te che cerchi stelle sul tetto, dentro un sacco appena in due. Tu m'hai lasciato fuori, 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 da solo con i fiori, 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 fiori. Ci svegliamo abbracciati tra mille crepacuori. Mi dici sei romantico, 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 ma muori.
Eccoci cari ascoltatori, diamo la parola ancora a Giulia che aveva qualcosa da chiedere ancora. Giulia, cosa vuoi chiedere?
Adesso facciamo un po' di domande più... non...
non psicologiche.
Non psicologiche, non personali, un po' più dottrinali, diciamo. Aiuto. Una domanda che è stata presa è stata: c'è differenza tra chiesa e religione come dottrina stessa?
Chiesa che intendi dire come ambiente?
Sì,
come...
tu pensi alla chiesa, pensi ai preti, il papa, gli
tutto
diacoli,
insieme.
Esatto.
Allora, è una domanda un po' mal posta, nel senso che bisogna partire un po' da questo, dalle basi, nel senso che non ci può essere sicuramente quella che si intende chiesa senza tutto quello che conosciamo, perché è come se noi dovessimo dire la comunità, però poi dopo non c'è un'organizzazione, ovviamente. E però questa organizzazione ha le sue radici, ha un perché. Non vorrei fare la storia della Chiesa.
Certo.
Diciamo che questi i vescovi, piuttosto che i rappresentanti, oppure tutti quelli che sono designati all'interno dell'organizzazione, eccetera, sono successori degli apostoli. Quindi hanno un mandato che è proprio... risale proprio dai primi 12 scelti da Gesù, quindi non si può pensare a una chiesa così come potremmo intenderla senza quello che impropriamente potrebbe essere inteso come organizzazione di per sé. Dall'altra parte non ci può essere una chiesa se non c'è la comunità, cioè se non ci sono, come ho detto domenica durante l'omelia, se non ci sono banalmente non solo le infrastrutture ma proprio le persone, no? Quante chiese sono state, soprattutto che sono andate in Inghilterra, vendute allo Stato e poi utilizzate per fare altro? Perché mancava proprio la comunità, quindi queste pietre vive che siamo noi battezzati, eccetera, i credenti. E quindi non si può parlare di, ammesso che si possa intendere la religione staccata da questa realtà, no? Religione non è, come la intendiamo noi, un percorso, meglio, il nostro percorso di fede è una relazione, è un incontro con Cristo, è questo che è fondamentale, che poi si sviluppa attraverso tutto quello che ascoltiamo, la parola di Dio, piuttosto che i comandamenti, piuttosto che tutto quello che la tradizione della Chiesa nel corso degli anni e dei secoli ha elaborato. Però attenzione, occhio a confondere la religione, più che altro adesso va di moda un training fatto su di sé, o tutte queste discipline, no? Che dicono fai determinate cose e raggiungi il benessere o l'equilibrio. Però attenzione, questa non è la religione lo dice proprio la parola, è relazione, è un incontro tra Dio e la sua creatura, tra Dio e il suo popolo eletto, tra Dio e il popolo dei battezzati, quindi è difficile pensare questa cosa. Poi che Dio possa essere incontrato in qualsiasi situazione, anche al di fuori della Chiesa così come potremmo intenderla noi, quella... che si vede, che si sente, che viviamo, no? Questo non possiamo mettere freni alla creatività di Dio, però sicuramente da quell'aggancio poi ci deve essere un'esperienza che passa dalla comunità, che passa dalla Chiesa così come la intendiamo tradizionalmente.
Parlando appunto di relazione, una domanda che mi è stata fatta è appunto se le esperienze che si fanno in oratorio sono più individuali o di gruppo, e io sinceramente mi sono permesso di rispondere che è un percorso che si fa in gruppo, però la base è un percorso che si fa anche individuale, cioè individualmente comunque c'è un percorso spirituale che parte dal catechismo delle elementari e arriva poi fino al catechismo dei giovani, in cui sì, si costruisce comunque un rapporto con gli altri animatori, con gli altri, con tutte le altre figure che ci sono all'oratorio, perché alla fine come persona non mi relaziono solo con i miei coetanei, ma anche con magari le persone del bar, gli volontari della cucina. Ma tutto sta alla base di tutto, c'è appunto un percorso individuale che si compie appunto dal punto di vista spirituale con Dio. E quindi mi sento di rispondere così, in questo modo.
E questa cosa la vivete voi, nel senso che l'oratorio, lo dico sempre, certo è la vostra casa, la casa dei più giovani, però deve essere anche l'espressione della comunità. È l'espressione di che cosa? Cioè, se tu non fai quell'incontro con il Signore per mezzo di tantissime altre esperienze oppure circostanze, eccetera, poi è difficile che questa cosa diventi servizio. È per questo. Uno potrebbe partire anche dal servizio per poi arrivare, per dire, in chiesa, a vivere i sacramenti. Però, ecco, questi due aspetti devono essere un po' come i due polmoni, no? Devono prendere l'aria insieme per poter
seguire un percorso.
E nulla toglie che uno possa vivere di più l'aspetto comunitario, magari avendo di meno un percorso personale rispetto di fede. Magari uno invece dice: è anni che, ad esempio, vivo questo servizio, questo essere in oratorio, perché ho capito determinate cose grazie a, per dire, alla confessione, piuttosto che l'eucaristia fatta regolarmente, oppure avendo vissuto anche delle modalità di vita, di vocazione particolari, banalmente anche la famiglia. E quindi vivere quell'oratorio dando e vivendo il servizio in una maniera più profonda, ecco.
Sì, infatti un'altra domanda era proprio se poi l'ambiente dell'oratorio mi aveva insegnato qualcosa che poi rispecchiavo nella vita quotidiana, ed effettivamente penso sia questo, il fatto di anche sapersi relazionare con le altre persone, di trovare comunque una vita comunitaria. Mi è stato insegnato sia a casa, però anche all'oratorio.
Secondo me, quando prendi poi uno stile di vita, poi dopo lo applichi in tutti i campi della tua vita. Cioè, se tu segui un percorso e diventa parte di te, tu poi ti presenti agli altri, ti relazioni con gli altri con questo format, diciamo.
Anche di fronte alle difficoltà, secondo me, certo. Anche il percorso, come dicevamo prima, spirituale, ti dà una mano, perché oggettivamente riconoscere che c'è un volere più grande sopra di te, almeno a me spesso mi ha dato conforto, perché alcune volte ti senti proprio perso, e dire: ok, c'è qualcuno che ha pianificato qualcos'altro, va bene, andiamo avanti per questa strada perché c'è una motivazione.
Oppure, proprio base, senza andare sui massimi sistemi, partite dalle crisi oppure dai momenti in cui ci sono delle frizioni all'interno dell'oratorio. Certo, nella vita uno può dire: va bene, chiudo la porta di casa, non ti vedo più, oppure sei fuori dalla mia esistenza. Lì siamo lì tutti perché condividiamo appunto come una casa quelle relazioni, quel percorso di fede. Quindi, se uno la pensa diversamente, in qualche modo ti dovrai pure confrontare con lui. E quindi poi c'è tutto il superamento del conflitto, e che cosa significa poi tutto ciò, no? Magari anche entrare un po' in discussione con se stessi, fare dei mea culpa, piuttosto che dire: guarda, questa cosa qua però la vedi in maniera diversa da me, però nello stesso tempo vedo il valore che tu sei come persona. Ecco, questo ci aiuta. Anche oggi si invoca tanto la pace, sì, però se questa pace non è esercitata all'interno di una palestra di vita, che può essere anche l'oratorio, anzi che deve essere l'oratorio, ecco, difficilmente poi uno andrà a trovare delle soluzioni. Le soluzioni non possono essere solo ed esclusivamente dei compromessi politici, oppure così, del quieto vivere. Sono proprio cose che interessano la nostra vita nel profondo.
Ma nonostante questa gioia, no, che io e Paolo abbiamo trovato all'interno comunque dell'oratorio, nonostante sappiamo che c'è questa gioia, molti magari non aderiscono alla scelta di andare in oratorio, comunque di seguire un percorso di fede, rispetto magari all'epoca, che ne so, dei nostri genitori. Cioè, si vede proprio il distacco rispetto, cioè quanto è stato vissuto l'oratorio prima piuttosto che magari i giorni nostri.
E qui abbiamo il salto generazionale.
Perché siamo all'interno, ci vorrebbe un'altra puntata ovviamente sì. Su questo. Siamo all'interno di cambiamenti epocali, però l'importante è avere sempre una proposta, che poi questa proposta sia rimodulata o magari intercetti meno un bacino d'utenza di massa, oppure più specificamente su alcuni percorsi, magari anche un po' più profondi, un po' più calmi, eccetera. Questa è la sfida dei nostri tempi, però non deve mancare la missione di testimoniare. Se, come nelle aziende, io ho studiato comunicazione, il primo comunicatore è il dipendente, quindi siamo noi che abbiamo avuto esperienza di questo incontro con Cristo a dover testimoniare la bellezza di questo incontro. E allora sì che gli altri incominceranno a dire: ma c'è qualcosa di diverso rispetto a quello che mi dicono tanti altri posti.
Perfetto, io direi che torneremo su questi argomenti, sicuramente rifaremo un episodio del genere. Intanto però vi volevamo ricordare i nostri appuntamenti. Innanzitutto domenica 27 ci sarà in oratorio il laboratorio di slime con la cioccolata.
Esatto.
Poi dove vai te?
Buono.
Ecco, poi dopo ci saranno appuntamenti teatrali come la compagnia che rappresenterà appunto Pinocchio proprio sabato al Cineteatro di Uboldo, e quindi sono invitati grandi e piccini. E poi ricordiamo questo appuntamento di alcuni amici del nostro oratorio che però sono di Solaro, nel cuore dell'Africa. La compagnia teatrale El Vulto presenta 900, una rappresentazione di Alessandro Baricco, e tutti i proventi sono poi devoluti, il ricavato sarà devoluto ai bambini e ai ragazzi della piccola fraternità di Don Paulino Biro nella Repubblica Centrafricana. Ecco, quindi credo che la carità deve farsi anche concreta. Ecco.
Benissimo.
Io vi ricordo come sempre di seguirci su tutti i canali social, Instagram e Facebook, dove sarete aggiornati su tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto anche per questa volta e alla prossima.
Ciao.
Ciao a tutti.
Arrivederci.
Avete ascoltato
Pieni di Vita,
la radio in mano ai ragazzi
per raccontare, ascoltare e stare insieme.
spegni le luci della città, così che il cielo si illumina, balliamo l'ultima volta mai.